Vado alla domanda di Giuliana.
Sì, andiamo.
Dice Giuliana: buongiorno carissimi, ascolto da tempo quello che descrivete della fine dei tempi. Volevo una vostra spiegazione sulle 10 nazioni che si uniscono alla Russia. Vedendo che 10 nazioni si sono unite formando il BRICS, mi domando come fanno ad essere le 10 le nazioni europee. Non è che sono le nazioni che sono già allineate alla Russia? Un abbraccio grande, Giuliana, che Dio protegga la vostra Chiesa. Amen.
Grazie, abbiamo bisogno di prega per noi. E ti assicuro che il diavolo ci combatte, altro che. Allora, gloria a Dio. Allora, la sua domanda è che, visto che il BRICS si sta formando intorno alla Russia, perché non è, come mai non possono essere queste 10 nazioni?
Sì, certo. Specialmente che in questo periodo è proprio la Russia al capo del BRICS.
Sì, ma guarda, se tu aspetti un poco, neanche tanto. Le 10 nazioni del BRICS verranno 11, 12 e cresceranno. Va bene, perché prima erano 5 nazioni, adesso sono intorno ai 10 e vedrai che tra poco cresceranno molte. Allora cosa faremo?
Lo stesso, anche in Europa ci sono più di 10 nazioni che sono unite nella Unione Europea. Allora, come possiamo sapere che sono in Europa e non sono i paesi BRICS che seguiranno l'Anticristo?
Andiamo alle profezie.
Andiamo.
Andiamo a mietere il grano.
Ok. Sì.
Allora, carissima, dolcissima Giuliana, voglio un po' rispondere ai fratelli nuovi che sai, tu che ci conosci, ci sono cose che non capisci. Immaginati quelli nuovi. Quindi entrerò in alcuni dettagli per amore dei fratelli nuovi, va bene? Angela, va bene per te?
Certo,
Il tuo
sì. Tutto
cronometro sotto controllo?
bene.
Tutto a posto. Allora, quando si tratta di profezie, non bisogna mai giudicare in base alle apparenze o dalle notizie dei giornali, le condizioni del mondo. Al massimo, queste fonti secolari possono solo essere di conferma su quello che la Bibbia dice, che Dio ci annuncia nella profezia, e non il contrario. Quindi non cercare, come fanno certi, di adattare la Bibbia alla loro religione, alle loro dottrine, alle loro idee. Dobbiamo presentarci davanti a Gesù senza niente. La corona deve cadere. Se siamo insegnanti, profeti, apostoli, pezzi grossi o pezzi piccoli, dobbiamo avere niente. Perché il Signore ci può chiederci di fare delle cose che a noi possono sembrare sbagliate, come offrirono Isacco. Non possiamo andare in base all'apparenza degli avvenimenti mondani. Andiamo a Giovanni 7, perché sicuramente ci fanno uscire di strada, 24esimo verso.
Giovanni 7, 24. Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate con giusto giudizio. Giovanni 7, 24.
Attenzione che Gesù fu crocifisso perché dall'apparenza non rispettava il sabato, frequentava i peccatori, non si lavava le mani, allora bisogna crocifiggere uno che non si lava le mani. Uno che non bacia le mani ai farisei, al grande papa fariseo che si chiamava Caiafa. Allora, il giusto giudizio è solamente in base alla parola di Dio, quindi sempre la parola. Quando avete niente da fare, fratelli, studiate la parola. E quando avete qualcosa da fare, studiate la parola. Com'è che cantavano in Italia tanti anni, a metà del secolo, cos'è? Io ero piccolo e sentivo che cantavano questa. La donna è mobile qual piuma al vento. Cantavano così, no? La donna è mobile qual piuma al vento. Fratelli, non c'è bisogno che mi scrivete che è meglio che cambio mestiere, che così non potrò mai mantenere la mia moglie e mia famiglia. D'accordo, d'accordo, già. Io invece la canterei: il mondo è mobile, qual piume al vento, gli avvenimenti mondani anche. E
Vero.
allora qual è il punto? Il mondo è così mobile che se voi cercate di basare le profezie sul mondo, è così mobile che diventate un mobilificio, diventate una piuma al vento. Allora, io quello che ho detto negli anni, ho detto che il BRICS è la base del nuovo ordine mondiale. la base, in contrapposizione di cosa? Del nuovo ordine mondiale occidentale, quindi l'orientale contro l'occidentale. Sono due ordini mondiali diversi, concorrenti, rivali, che si odiano.
Ma su quello siamo d'accordo.
E alla fine la Bibbia ci dice che chi vincerà il nuovo ordine mondiale orientale guidato dalla Russia, questo ce lo dice la Bibbia, lo studieremo un po' oggi.
La domanda è, sì, siamo d'accordo che i BRICS sono il nuovo ordine mondiale orientale basato sulla Russia e la Cina, è chiaro, però...
Più, diciamo la Russia, Magog.
La Russia.
La Cina, sai, più fumo che arrosto.
Sì?
Sì.
E comunque...
La Russia, l'America non l'ha capito. Loro continuano a proclamare sui media americani il vero pericolo è la Cina. Sì, perché pensano solamente ai dollari loro. Invece no, vedrete che pericolo è la Russia, altro che Cina.
E queste nazioni BRICS che veramente sono in accordo con la Russia, stimano tanto la Russia, seguono la Russia, potrebbero essere queste le 10 nazioni, le 10 corna delle profezie?
I BRICS?
Sì.
No.
Ma
no.
Questi già lo seguono, già seguiranno sicuramente l'anticristo, no?
Beh, innanzitutto non stanno seguendo Magog, ma stanno seguendo la Russia, che la Russia non è ancora Magog, diciamo, maturata come nelle profezie. Cioè Magog, sì, è certo, è sempre la Russia, però diventerà la Magog delle profezie quando spunterà Gog. Capito? Che
sì.
È il capo di Magog.
E quando spunterà Gog, BRICS seguirà Gog?
Ma a livello politico, non militare.
Perché non militare?
Militare è solamente... La Cina sì, le nazioni islamiche come la Persia, che oggi si chiama Iran, sì, ma tutti gli altri no, cioè l'India non è che il Sudafrica non saranno a seguire Magog, capito? Perché non sono parte dell'impero, dell'ex impero romano, e la profezia dice che deve sorgere da Roma.
Ma BRICS è un'alleanza militare o no?
No.
Non è militare?
No. Non so se ci arriveranno mai.
Mm-hmm.
Quindi io ho sempre detto che al finire, verso la fine, al tempo della fine, dopo la firma del patto dei 7 anni, Daniele 9:27, l'Europa del post van der Leyen, dopo Bruxelles e degli attuali soci, volterà a Gabbana e si unirà a Magog, cioè la Russia. E l'Europa ricomincerà, dico io, ad avere il Nord Stream, il gas e le fonti energetiche russe. Quello sarà un buon punto sarà per l'Europa di voltare Gabbana. Infatti la Russia è la nazione prima nel mondo per risorse naturali nazionali. In Russia è la nazione prima che c'è diamanti, c'ha oro, c'ha petrolio, c'ha gas. C'ha legna, legname, c'ha tutto la Russia, il miniera non finire. Infatti è la nazione più grande anche del mondo. Fa un po' freschino andare a scavarle, che molte di queste sono in Siberia. Va bene. Insomma, l'Unione Europea, l'UE, dagli attuali 27-28 membri, sono 27 ma adesso sta arrivando anche la Svezia e qualcun altro. 27... Diciamo 27 membri ufficiali, rimarranno esattamente in quanti? 10.
Come rimarranno?
Sì, non è che rimarranno, adesso sono 27, allora noi possiamo profetizzare tranquillamente che 17 usciranno dall'Unione Europea.
Usciranno? Perché devono
usciranno
uscire?
Saranno cacciati fuori, io secondo me usciranno.
Però da questi 28 membri, diciamo, non possono...
No, diciamo 27 ufficiali fino
okay, 27.
Adesso.
27. Non possono 10 nazioni fare un'alleanza nuova solo tra le 10 e poi dare potere all'anticristo. Perché devono uscire dall'Europa?
Sai che non ho capito.
Come sai tu che usciranno?
Tu devi insegnare le profezie semplici, che certi cervelli sono semplici.
Va bene.
Come il mio c'ha pochi kilobyte.
Come lo sai tu che usciranno dall'Europa, che potrebbero invece 10 nazioni... Da questi 27, 10 di questi si uniranno a fare un'alleanza nuova, completamente diversa, e si uniranno all'anticristo.
Cioè tu vuoi dire fonderanno come un'altra Unione Europea di 10?
No, sì, non la chiameranno Unione Europea, la chiameranno come vogliono loro, chiameranno come BRICS,
come vorranno,
come BRICS, come qualcosa nuovo.
Chiameranno potranno fare un'organizzazione anticristi.
Una nuova organizzazione solo con le 10, perché devono uscire dall'Europa?
No, i 17 escono.
E come lo sai che escono?
Ma sicuramente i 17 non vanno mica a formare una nuova comunità europea, perché sono le nazioni più, sono tra l'altro le nazioni più deboli. Se le nazioni più importanti, Francia, Germania, Italia, Spagna, sì, Austria, sì, eccetera, fanno un'unione tra di loro, gli altri non contano niente. La Francia che c'ha il nucleare, non conta neanche l'Inghilterra, perché secondo me sarà a traino dell'America. Quindi l'Inghilterra secondo me è a traino dell'America, parlano la stessa lingua, sono la stessa cultura anglosassone, eccetera. Quindi sarà i 10, e poi le profezie al tempo della fine non parlano di 17 nazioni da nessuna parte, non parlano del BRICS in nessuna parte, neanche in modo secondario, sfumato, niente. Parla di 10 nazioni, parla. Va bene, quindi andando alle profezie, va bene, leggiamo Daniele 7, adesso spalancata la Bibbia Daniele 7, e spiegherò alcuni dettagli per i fratelli che non hanno fatto il corso biblico. A proposito, il corso biblico Fratelli Nuovi lo abbiamo in due versioni adesso, cioè quello classico di 5 mesi abbondanti, e poi abbiamo deciso di farne uno di un mese solo per i fratelli che sono frettolosi, e naturalmente li inviamo sempre gratis.
Sì, ma quello di un mese è succinto, non contiene tutti i dettagli delle profezie.
D'accordo, sì.
Allora, la domanda è, l'anticristo sarà seguito da 10 nazioni che hai detto che adesso studieremo, sono nazioni europee.
Adesso vedremo quali sono queste 10 nazioni.
Ok, se sono le nazioni europee, l'anticristo sarà seguito dalle nazioni europee e anche da BRICS? È come se le 10 accetteranno i BRICS e saranno alleati con BRICS?
Allora, la Bibbia non parla di BRICS.
Ah.
Quindi o perché si sfumeranno, quando entra in nazione l'anticristo con i 10... Le altre nazioni si sfumeranno, tranne che per l'Islam, la Cina e i 10. I 10 da che parte arrivano i 10?
Adesso studieremo, hai detto, dall'Europa.
Dall'Europa. Quindi vuol dire che l'Europa, che va adesso a traino dall'America, non andrà più a traino dall'America. Volterà Gabbana.
Mm-hmm.
E adesso studieremo questo.
Andiamo. Ma ci saranno anche paesi che sono adesso parte dei BRICS che seguiranno Magog?
E gli islamici più che altro, paesi islamici, l'Iran che è dentro nel BRICS seguirà, e poi la Bibbia menziona per nome la Libia e anche la Somalia.
Dove?
In Ezechiele 38 devi andare.
Ezechiele 38?
Ezechiele 38.
Sì.
Dall'inizio.
La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, rivolgi la tua faccia verso Gog del paese di Magog, principe sovrano di Mesec e di Tubal, e profetizza contro di lui e di...
Allora, i dizionari migliori biblici dicono che Magog è la Russia. Attenzione. Allora vai.
E di... Così parla Dio il Signore. Eccomi da te, o Gog, principe sovrano di Mesec e di Tubal. Io ti condurrò via, ti metterò degli uncini nelle mascelle e ti tirerò fuori, te e tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti quanti vestiti pomposamente.
Allora, perché Dio, perché il Signore... Hai finito la scrittura?
Gran moltitudine con scudi grandi e piccoli, tutti forniti di spada.
Quindi sono delle nazioni guerriere, guerrafondaie, molto bellicose, no? Tutti forniti di spada. Allora, qui dice che metterà degli uncini nella mascella a Gog, cioè che Gog... uncini si usano con le bestie, no? Infatti Gog in Apocalisse 13 è chiamato la bestia, che vuol dire l'anticristo. E quindi Dio deve mettergli degli uncini. A quale animale gli mette l'uncino per tirarlo? Un bue ribelle che non vuole camminare. Verso 5 deve andare, e qui ti dà, comincia a dare la lista delle nazioni che seguiranno Gog, l'anticristo. Facciamo attenzione.
E con loro la Persia, l'Etiopia e Put, tutti con scudi ed elmi.
Ecco, e allora la Persia sarebbe l'Iran naturalmente, gli Etiopi che sono a sud di Israele, a sud dell'Arabia, a sud dell'Egitto, che adesso è suddiviso in Eritrea, Sudan, eccetera. Qui dice Etiopia. Una volta era così. E poi, verso 6.
Gomer e tutte le sue schiere, la casa di Togarma dell'estremità del settentrione e tutte le sue schiere, dei popoli numerosi saranno con te. Ezechiele 38, 5 e 6.
Allora Gomer, discendenza di Noè, quando scesero dall'arca, e Gomer si diresse verso l'Europa. Lo vedi questo in diverse cartine geografiche. Cartine geografiche antiche sono un po' diverse dall'altra, però Gomer si dirige a nord, nord-ovest, l'Europa. Quindi Gomer è l'Europa. E poi la casa di Togarma, che sappiamo sarebbe la Turchia. Però dice Gomer con le sue schiere, Togarma con le sue schiere. Cosa vuol dire? Che queste due nazioni sono leader seguiti da altre nazioni. Gomer sarebbe la Germania, che è seguita dall'Italia e dalle altre nazioni. E Togarma, la Turchia, la Turchia era la guida dell'impero ottomano, perché erano otto nazioni questo ottomano. E quindi c'è la Turchia con le sue schiere, altre, per esempio la Siria, che adesso non conta più come nazione, ed altre piccole nazioni che seguiranno la Turchia, e l'Europa che seguirà Gomer alla Germania, e si uniranno a Gog. Quindi dice Gog, vieni con tutta la tua gente, persiani, etiopi, gente di Put. Put sarebbe la Libia, ok? La Libia. Infatti Gheddafi è stato morto, credo che dice è stato lo zampino del diavolo, anche perché Gheddafi era un leader, era avviato a diventare il leader di tutta l'Africa, ma siccome il leader dovrebbe essere, sarà Gog, allora Gheddafi è stato eliminato. Va bene.
Quindi in un certo senso BRICS, come hai detto tu, non c'entra niente con l'anticristo, perché per esempio l'Etiopia e Libia non fanno parte del BRICS.
Non fanno parte del BRICS. No.
Ok.
Bene, allora qui Ezechiele 38 può andare avanti, ma possiamo anche fermarci, no?
Sì.
Questa è la lista delle nazioni che seguiranno Magog Russia. E Gog, anticristo. Ci siamo?
Sì, ma ci saranno anche altri?
Con
le sue schiere, dice.
Beh, insomma, sì, ci saranno altre nazioni. Le nazioni, vedremo quali sono queste nazioni. Mm-hmm. Nazioni come la Siria.
Dice Togarma e le sue schiere.
Per esempio l'Iraq. L'Iraq, cioè che le nazioni così, non so, ci sarà forse Gaza, forse Libano, capito? Tante piccole nazioni che seguiranno l'ex leader ottomano Turchia. E Gomer con le sue schiere, e sarebbe la Germania con i nove che la seguiranno, perché sappiamo che saranno 10. Fino a qui ci siamo?
Sì.
Allora salto pure a Daniele 7:1.
Torniamo alle 10 nazioni delle profezie.
Sì.
Daniele 7?
Sì, comincia da capo.
Verso 1. Il primo anno di Belzatar, re di Babilonia, Daniele, mentre era a letto, fece un sogno ed ebbe delle visioni nella sua mente. Poi scrisse il sogno e narrò la sostanza delle cose. Daniele dunque prese a dire: «Io guardavo nella mia visione notturna ed ecco scatenarsi sul Mar Grande i quattro venti del cielo».
Allora, il Mar Grande, ai tempi di Daniele, che era prigioniero in Babilonia, era prigioniero lì. Il Mar Grande era, sai, c'era il Mar di Galilea, il Mar Morto,
sì.
E poi c'era il Mar Grande, che sarebbe il Mediterraneo, chiamato Mar Grande. E poi c'è anche il Mar Rosso, ovviamente. Bene, allora lui cosa vede, Angela?
Verso 3. E quattro grandi bestie salirono dal mare.
Quindi il vento si scatena nel Mediterraneo. Perché nel Mediterraneo? Perché gli imperi che seguiranno, che sono nel numero di quattro, sono tutti intorno al Mediterraneo. Quindi, capito? L'epicentro di questi quattro imperi, che adesso vedremo la susseguenza, sono tutti imperniati intorno al Mediterraneo, quindi il Mar Grande. È lì che si scatenano i quattro venti.
E quattro grandi bestie salirono dal mare, una diversa dall'altra. La prima era come un leone.
Che sappiamo dalle profezie, ma anche dalla storia mondiale, la storia ormai passata, e questo è Babilonia. Comunque torneremo fra poco a confermarlo.
La prima era come un leone ed aveva delle ali d'aquila. Io guardai finché non le furono strappate le ali, e fu sollevata dalla terra, fu fatta stare in piedi come un uomo, le fu dato un cuor d'uomo.
Questo è il primo re Nebuchadnezzar che si è convertito e è diventato adoratore del vero Dio. Per cui da bestia come era un leone bestiale, ecco che riceve un cuore d'uomo. Qui vediamo, puoi vedere la conversione di Nebuchadnezzar in Daniele capitolo 4, tutto un capitolo. E chi l'ha scritto Daniele 4?
Chi l'ha scritto?
Chi l'ha scritto Daniele capitolo 4?
Ah, è il capitolo scritto dal re Nebuchadnezzar.
Sì, Nebuchadnezzar, il re babilonese, ha scritto un capitolo della Bibbia.
Sì.
Daniele capitolo 4, perché Nebuchadnezzar si converte, riceve un cuore d'uomo e si converte. Dio prima lo punisce, lo fa diventare una bestia, a mangiare l'erba come un bue per 7 anni. E poi invece dopo si converte ed ecco che Dio gli dà il privilegio di scrivere un capitolo della Bibbia, Daniele capitolo 4.
È scioccante questo, no? Un re così pagano prima. Continuo?
Sì, 5.
Verso 5. Ed ecco una seconda bestia simile ad un orso.
Ecco. Sì, simile ad un orso. Sappiamo che ormai dalla storia, si può confermare dai libri della storia, non è più una profezia, ma ormai questa è storia passata, che la seconda bestia dopo Babilonia sappiamo che è Medo-Persia.
Essa rizzavasi sopra un lato, aveva 3 costole in bocca fra i denti.
Ok, 3 costole perché vuol dire che noi vediamo che in questa profezia di Daniele 7 vediamo la lista di 4 imperi, adesso finiremo con gli altri 2. E Persia aveva 3 costole in bocca, come mai? Perché questi sono i 3 imperi passati prima della Persia, che la Persia prende il loro posto e divora queste 3 costole che rappresentano 3 imperi passati, rispettivamente Egitto, Assiria e Babilonia, che prima della Medo-Persia c'erano altri 3 imperi mondiali, perché questa profezia è da 4 imperi, però sappiamo anche da Apocalisse 17, il dragone c'ha 7 teste, 7 imperi, sappiamo, ma anche dai libri di storia sappiamo che gli imperi mondiali sono stati nel numero di 6, il settimo non è ancora arrivato. Quindi su un totale di 7, 4 sono qui Daniele capitolo 7, adesso stiamo listando, e gli altri 3 sono i regni precedenti della Persia. Ci siamo?
Sì.
Ecco, allora, se tu aggiungi Egitto e Assiria a questi 4, c'hai il numero perfetto di 6. Mm-hmm. Aggiungi il settimo impero che non è ancora arrivato e c'è le 7 teste del dragone, Apocalisse 17. Mm-hmm. Ci siamo fino a qui?
Sì, sì.
Fratelli nuovi, avete capito? Fate un fischio.
È un po' difficile per i nuovi, però è interessante questo, dovrebbero studiarlo bene. Continuo?
Sì.
Allora, la seconda bestia, che era simile ad un orso, aveva 3 costole in bocca fra i denti e le fu detto, levati, mangia molta carne.
Aspetta, leggi meglio.
Sì?
Hai saltato qualcosa.
No, ho letto tutto fino a qui.
Sì?
Sì, sì.
Hai
spiegato.
Hai letto, si rizzava da un lato?
Sì, sì.
Perché?
Non lo so.
Perché un lato dell'orso, che rappresentava Medio Persia, era più alto dell'altro lato. Una spalla dell'orso era più alta dell'altro. Ora, nella profezia anche i dettagli sono importanti. Noi sappiamo che è stato Dario il Medo, dalla Media, a conquistare Babilonia. Lo vediamo anche in Daniele capitolo 5, la conquista di Babilonia tramite la Media, che era una nazione alleata della Persia. E allora Dario conquista Babilonia, però dopo 2 anni arriva Ciro il Grande, Ciro il re persiano, della sua conquista verso l'India, e allora Dario il Medo si fa da parte, perché la Persia era molto più potente, e gli dà Babilonia. E noi vediamo che, infatti, Daniele capitolo 5, Dario il Medo della Media conquista Babilonia, ma Daniele capitolo 10 vediamo che comincia con Ciro il Grande, e Ciro è persiano. Ecco che un lato dell'orso era più alto dell'altro, perché Ciro è più potente di Dario.
Mm-hmm. Verso 6. Dopo questo io guardavo ed eccone un'altra terza bestia simile a un leopardo.
Ecco, e qui arriva la terza bestia, questo è un leopardo, animale velocissimo. E questo cosa rappresenta? Beh, adesso è facile saperlo, basta guardare la storia.
Sì.
A quel tempo lì, 555, quando ricevette la profezia Daniele, era profezia incredibile, perché Alessandro il Grande sarebbe arrivato dopo 2 secoli, nel 300 e rotti. Però adesso è passato, sappiamo che è la Grecia, mm-hmm. che nazione, impero mondiale, non impero regionale, impero mondiale, dopo la Medo-Persia, la Grecia. Andiamo.
Perché leopardo?
Leopardo perché il leopardo è uno degli animali più veloci che esistono, e la Grecia è stato l'impero che ha conquistato il mondo più veloce di qualunque altro. In 10 anni Alessandro il Grande ha conquistato, infatti dice aveva addosso
4 ali d'uccello. Questa bestia aveva 4 teste e le fu dato il dominio.
Quindi queste ali rappresentavano, che sono anche 4 generali greci di Alessandro, aveva 4 generali lui, e rappresentano la velocità. Un leopardo è già abbastanza veloce. Un leopardo con le ali ti puoi immaginare la velocità.
Vero, sì.
Va bene?
Sì, sì, sì.
Ecco, questa è la velocità. Infatti vediamo adesso che da 2000 anni a questa parte Roma non è stata ancora rimpiazzata da nessun altro impero mondiale. Ci ha provato Napoleone, ci ha provato l'impero di Spagna, ci ha provato Mussolini, Hitler a fare un impero europeo e mondiale. Nessuno ci è mai riuscito, perché la profezia dice che sarà l'anticristo a prendere, formare il prossimo impero mondiale. Ci siamo fino a qui?
E la bestia aveva 4 teste.
4 teste perché rappresentano, come ho detto, i 4 generali che quando Alessandro il Grande era morente a letto, gli chiesero: a chi darai il tuo regno? Chi sarà tuo successore? E lui guardò i 4 generali intorno al suo letto che stava morendo e disse: al più forte. Cioè Alessandro, nella sua mente carnale, pensava così: si faranno le guerre e il più forte si prende tutto. Muore Alessandro, i 4 generali si guardano in faccia. Ognuno conosceva il valore degli altri 3 e nessuno aveva nessun desiderio di combattere contro gli altri 3. E loro si misero d'accordo e divisero il regno di dominio mondiale di Alessandro il Grande in 4. E divennero l'Egitto, la Siria, la Turchia di oggi e la Grecia. Quindi la Grecia prese tutta l'Europa, la Turchia tutto Medio Oriente orientale, la Siria il resto del Nord Africa, e l'Egitto si è preso tutta l'Africa. Si divisero il mondo in 4. Quindi il leopardo, Grecia, Alessandro il Grande, ecco che diventano 4 regni che regnarono per secoli, fino a che arrivò Roma, quando distrusse Cartagine e divenne Roma. Avanti.
Verso 7. Dopo questo io guardavo nelle visioni notturne ed ecco una 4ª bestia spaventevole.
Ecco, questa 4ª bestia, tutti lo sappiamo. Cos'è che è venuto dopo la Grecia? Lo sappiamo tutti. È venuto a Roma.
Romano.
Qui non si tratta più di profetizzare, ma di studiare i libri di storia.
Una 4ª bestia spaventevole, terribile e straordinariamente forte.
Capito che complimenti che la Bibbia fa ai nostri compaesani romani. Spaventevole, terribile e straordinariamente forte. Cioè questa bestia era così orribile che il profeta non ha potuto neanche descriverla. Qui leone, orsi, leopardi, no, questa qui era una bestia spaventevole. Ragazzi, Roma fa paura solo a guardarla.
Ma oggi non siate così terribili, oggi siete più pecorelle.
Grazie.
Dice,
detto da una straniera è un buon complimento.
No, guarda quanti fratelli dolci, sorelle meravigliose abbiamo.
Sì, non sono spaventevoli, no? Neanche
no.
Terribili.
Sono amorevoli.
Neanche straordinariamente forti. E poi che tipo di... Questo interessa ai dentisti, che tipo di denti aveva?
Aveva dei denti grandi di ferro, divorava e sbranava e calpestava il resto coi piedi.
Hai capito? Cioè non solo sbranava, ma calpestava il resto. Infatti la cultura romana si è imposta a tutte le altre culture, persino a quella greca, che era la cultura del mondo di allora. Infatti il latino si è sparso in tutto il mondo e le lingue principali sono basate sul latino, compresa l'inglese, il spagnolo, il francese e tante altre. Va bene, infatti la botanica, se tu vai in Danimarca, se tu vai in Cina, se tu vai, adesso non c'ho la lista delle nazioni, ma le principali nazioni al mondo, i nomi della botanica, eccetera, chirurgia, la prendono dai latini.
Sì, sì.
Va bene.
Sì.
E l'America è una nazione basata su Roma. Infatti tu vai al Senato americano e trovi i fasci littori. Vedi il famoso fascio di bastoni con la fascia intorno. Va bene, lì nel Senato americano è lì. Perché diciamo l'America è basata sul fascismo italiano. Allora, poi
dice... Era diversa da tutte le altre bestie che l'avevano preceduta e aveva 10 corna.
Oh, aveva 10 corna.
Aveva 10 corna.
Riferimento?
Daniele 7, verso 7.
No, devi leggere.
Ho letto dal verso 1 fino a 7.
Bravissima.
Sì.
Guarda, aggiungi anche il verso 17.
Queste quattro grandi bestie, sono 4 re che sorgeranno dalla terra. Daniele 7, 17.
Quindi cosa sta dicendo qui? Se qualcuno non l'avesse capito, se vi fosse sfuggito, qui la profezia chiarisce. Attenzione, non vi sbagliate. Queste 4 bestie sono 4 re. Quindi non sono esattamente bestie.
No.
Sono anche bestiaccia, se vuoi. Ma sono 4 re, o 4 regni, o 4 imperi. Imperi che sorgeranno dalla terra, quindi al futuro. Allora, fino a qui la profezia, adesso andiamo a interpretarla?
Sì, no, ha interpretato una parte già, grazie, però adesso siamo qui alle 10 corna,
ecco.
È questo che dobbiamo spiegare.
Che sarebbe la domanda che ci stanno facendo qui.
Sì, giusto,
ecco.
Giusto.
Allora, siccome la Medio-Persia sconfisse Babilonia, era l'anno 538 avanti Cristo, quando la Medio-Persia sconfisse Babilonia, lo vediamo... Daniele 5, appunto, che il Dario prende potere. E poi c'è la profezia di Daniele capitolo 7. Questa profezia fu data in antecedenza. Questa fu data nel 555 avanti Cristo, quindi prima che la Medo-Persia conquistasse Babilonia, prima di quello, nel 555, Dio annuncia che Medio-Persia conquisterebbe Babilonia. Poi viene conquistata nel 538 avanti Cristo. Cioè, quindi qui si va a scalare all'incontrario, perché ci avviciniamo all'anno Domine, uno dopo Cristo. Quindi si va scalando. Mi spiego, da 555 si va a 538.
Sì.
Vabbè, quindi 555... diciamo viene successo prima del 38, non so se mi spiego.
Sì, sì.
Quindi c'è una differenza di 16 anni prima del regno, prima che iniziasse il regno di Persia, Medo-Persia. Di conseguenza il primo regno della profezia, il leone, rappresentava Babilonia. All'inizio è difficile dire, quando comincia a leggere Daniele 7, è difficile dire questa è Babilonia, uno ti dice come lo sai? Aspetta che ti racconto tutto il capitolo. Adesso, per esempio, è chiaro che quella è Babilonia.
Sì.
Perché? Perché l'orso, la Medo-Persia viene dopo, il leopardo è la Grecia, la quarta bestia è Roma. È logico che quindi il leone è il primo regno attuale di quel tempo, che era Babilonia. Ci siamo?
Sì, perché guardi la storia, è facile capire adesso.
Ecco, quindi il leone è Babilonia.
Mm-hmm.
Comunque scrivetevelo sulla Bibbia questo qui dopo, con calma. E che la quarta bestia è Roma. Questo è importante per capire le profezie. Che se non vi sto cercando di darvi il fondamento profetico, perché credere solamente a frate Giuseppe perché lo dice lui non è un buon modo di leggere la Bibbia. Dovete capirlo da soli, perché se non lo capite da soli non potrete insegnarlo alle pecore quando andate in strada a evangelizzare. Dovete spalancare la Bibbia e dietro la copertina della Bibbia ci sono i vostri punti. Daniele 7, Daniele 2, Matteo 24, Apocalisse 13, con tutte le piccole interpretazioni, e forse ad insegnarle, io ho fatto così, dopo vi si stampano nel cervello e potete insegnarle anche a occhi chiusi. In effetti, una volta che avete il bandolo della matassa, le profezie sono la cosa più facile. Una volta che avete però cominciato sul piede giusto, però se cominciate a interpretare false interpretazioni secondo la Chiesa di qua e secondo la dottrina di là, lì vi bloccate e di lì non potete insegnare più niente tranne teorie. Teorie sul rapimento, teorie su questo. Va bene, allora l'importante è che lo capite da soli con la vostra testa, il vostro cuore, la vostra preghiera, il vostro discernimento. Benissimo, e allora...
È rimasto da spiegare cosa sono le 10 corna sulla testa della quarta bestia.
10 corna, cioè innanzitutto la bestia cosa rappresenta? Roma.
Sì.
E allora le 10 corna...
Cioè l'impero romano, non Roma la città.
Sì, beh, tutte e due. Perché Roma la città è il centro dell'impero romano. E allora Roma è l'impero romano, va bene, d'accordo. Sì, perché le corna non sono tutte su Roma, sono su Roma... E sono anche sul resto della bestia in Europa. Allora, è chiaro che l'impero romano andava anche in Africa, in Nord Africa, però lì non era molto potente. Per esempio Israele si ribellava un giorno sì e un giorno sì, è sempre una ribellione, finché Roma si è scocciata, l'ha distrutto. Quindi altre nazioni, insomma, il centro, cioè le corna sono sulla testa. La testa di Roma era in Europa, quindi centralissimo a Roma, e poi la Gallia, la Francia, e poi la Germania, e poi un po' con la Germania, l'Austria, cioè che sono le nazioni oggi che rappresentano l'organizzazione, le 10 corna, abbiamo fatto la lista in passato, no?
Sì.
Portogallo, Spagna, ho dato anche i nomi.
Che sono le nazioni più potenti.
Francia... Il Benelux, che sono tre nazioni, Belgio, Lussemburgo e Olanda. E poi c'è la Germania, poi c'è l'Austria, la Grecia, l'Italia. È saltato qualcuno? Sono 10, no?
Non li ho contati.
Devo ripetere?
Sì.
Allora, Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Germania, Austria... Grecia e Italia.
Ok, sono
10.
Corretto.
E queste 10 nazioni, tra l'altro, nel 1994 si unirono e formarono una nuova Unione Europea dentro l'Unione Europea. E fecero anche dei trattati che mettevano in comune anche gli eserciti.
Oh, e come si chiama questa nuova Unione?
West European Union.
Esiste ancora?
Ma hanno allentato molto per disaccordi vari, hanno bisogno di un grande capo che possa quadrare il cerchio.
È quello che chiedevo io.
O arrotondare il quadrato delle zucche quadrate, e questo sarà l'anticristo naturalmente. Però queste 10 si sono già uniti, si chiama Western European Union, Unione Europea Occidentale. Va bene, se guardate in giro per le enciclopedie trovate in 1994-95 Western European Union, Unione Europea Occidentale, si sono uniti e poi hanno allentato un po'. Dimmi.
No, è quello che ti dicevo prima, è possibile che non necessariamente 17 nazioni devono uscire dall'Europa, ma quelli 10 faranno una unione da sola dentro la Unione, un'alleanza per conto proprio.
Sì, però quelli là non si chiameranno più Unione Europea, che uscendo 10, ciao.
Okay,
e sono le più potenti, le più ricche. Okay. Non la Danimarca, non la Svezia, si stanno unendo, ma loro non lo sanno, ma si uniscono per uscire. Danimarca era già dentro, la Svezia sta entrando, la Finlandia vuole entrare, ma è tutto tempo sprecato, come Putin appunto gli sta dicendo, state sprecando tempo. Perché sappiamo dalle profezie che queste 17 usciranno. Se ne andranno o le cacceranno uno o l'altro. Come adesso, per esempio, che vogliono scomunicare Orbán e l'Ungheria, gli hanno tolto il diritto di voto a Orbán e vogliono liberarsi dell'Ungheria, che gli sta dando la tua nazione. Tu c'hai due nazionalità, una è ungherese. E appunto l'Ungheria, teste dure ungheresi,
Non lo so, ma cosa... That's how it is. Sorry for you.
Sono familiare, non so. E Orbán non gli frega niente, lui. lui o così o niente. Quindi l'Europa sarebbe molto contenta di liberarsi di Orbán, però non lo può fare perché sennò escono anche degli altri, poi è un brutto precedente. Però sembra che non hanno fatto un accordo sotto banco, insomma, si sono calmati. Insomma, ci sono delle nazioni che a lungo andare, che adesso tutte le decisioni vanno prese all'unanimità, e questo dà un sacco di fastidio ai dittatori italiani, tedeschi, francesi specialmente. Sacco di fastidio, voglio fare un voto a maggioranza, e siccome alla fine saranno sempre i cappuccioni più ricchi e più potenti che faranno le cose a modo loro, 17 nazioni usciranno, non saranno più con seguiranno Orbán, se ne andranno.
Allora, tornando alle 10 corna, perché sembra che la risposta alla domanda di Giuliana è questo versetto, Daniele 7 verso 7, dove vediamo che la quarta bestia ha 10 corna. Quindi dobbiamo scoprire chi è la quarta bestia e sappiamo da dove vengono le 10 corna.
Ecco, abbiamo già scoperto,
Roma, scoperto, sì.
E poi abbiamo scoperto che ci sono 10 nazioni che già si sono unite, però hanno allentato un po' il passo, va bene. E allora il centro si trovava nella zona intorno a Roma, centro-sud, partendo dalla Germania verso sud. Però adesso voglio dire questo. Quindi se adesso abbiamo capito che le 10 nazioni sono sicuramente dalla testa della bestia, la quarta che rappresentava Roma, sicuramente non vengono dal BRICS, sparpagliato in tutto il pianeta.
Ah,
Cina,
sì.
Sudafrica, Brasile, India.
Sì, è vero.
Ci siamo?
Sì.
Ora,
sì,
se queste nazioni seguiranno l'anticristo da vicino, da lontano, o a livello ideologico, a livello politico, finanziario, o come ti pare, però non faranno parte dei 10. Perché quelli sono già prenotati per quelle 10 nazioni lì.
Sì, credo che l'hai spiegato allora.
Va bene, c'hai altre domande?
No, lo hai spiegato bene, è tutto qua, in Daniele 7:7.
Per cambiare ho spiegato bene stavolta.
Sì, l'hai spiegato. Sì, va bene.
Io quando non mi arrabbio spiego bene.
Quindi
forse
non è
dovrei
che
arrabbiarmi un po' contro l'anticristo.
Sure. Quindi non è che le 10 nazioni europee si uniranno o faranno qualche alleanza con i BRICS e insieme seguiranno l'anticristo.
No, 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 no.
I BRICS non saranno un'alleanza militare, hai
detto? No.
Ma alcuni del BRICS sì, seguiranno l'anticristo e anche altri fuori dal BRICS seguiranno l'anticristo.
Beh, ci saranno le nazioni islamiche, il blocco islamico che abbiamo letto prima in Ezechiele 38. Ecco, persiani, etiopi, gente di Put, Libia, Ezechiele 38:5, Gomer, Etogarma. Ricordiamoci che Etiopia sarebbe tutte quelle nazioni a sud dell'Egitto.
E ecco. Poi dice le sue schiere, quindi anche altri paesi.
No, no, tutto il mondo invaderà Israele, perché quando parliamo di queste nazioni che seguono l'anticristo e stiamo parlando di Ezechiele 38, Ezechiele 38 parla dell'invasione di Israele. Israele sarà invasa. Gliela faranno pagare cara questo che sta facendo contro Gaza. Gli islamici se la stanno legando al dito. Loro sai, giurano eterno odio, eterna vendetta. E prima o poi Israele pagherà per questo. Sarà invasa dove? Lui dice proprio lì, Ezechiele 38. Lo vuoi leggere? Ti do la scrittura, guarda. Allora, Ezechiele 38.
Sì.
Allora, leggi il 8.
Ezechiele 38, verso 8.
Dio sta parlando a Gog, l'anticristo, quello di Apocalisse 13.
Dopo molti giorni tu riceverai l'ordine. Negli ultimi anni verrai contro il paese sottratto alla spada, contro la nazione raccolta in mezzo ai molti popoli sui monti di Israele, che sono stati per tanto tempo deserti. Ma fatta uscire dai popoli, essa abiterà tutta quanta al sicuro.
Ecco, 9.
Tu salirai, verrai come un uragano, sarai come una nuvola che sta per coprire il paese. Tu con tutte le tue schiere e con i popoli numerosi che sono con te.
11.
Dirai, io salirò contro questo paese di villaggi aperti. Piomberò su questa gente che vive tranquilla e abita al sicuro, che risiede tutta in luoghi senza mura e non ha né sbarre né porte.
Ecco, cos'hai letto?
Ezechiele 38 da 9 a 11, da
12 e 13.
Verrai per far bottino e saccheggiare, per stendere la tua mano contro queste rovine, contro queste rovine ora ripopolate.
Ora nel 1948, quando Israele ripopolò quelle terre desolate.
Contro questo popolo raccolto in mezzo alle nazioni.
Capito, le nazioni, mm-hmm. che il famoso Exodus, quando sono, dopo le persecuzioni naziste, navi che arrivavano in Israele, provenienti da tutto il mondo, per ripopolare questo luogo nel 48.
Contro questo popolo raccolto in mezzo alle nazioni, che si è procurato bestiame e proprietà e abita sulle alture del paese.
Cioè vuol dire che quando il popolo ebreo ha ripopolato Israele, hanno arricchito Israele, Israele è diventato ricchissimo. Va bene, adesso Israele è una delle nazioni più ricche al mondo, in proporzione. 13.
Seba, Dedan, i mercanti di Tarsis.
Seba, Dedan è il vecchio nome biblico per Arabia Saudita.
Oh, quindi seguiranno l'Anticristo?
No, leggi la scrittura 13.
Seba, Dedan, i mercanti di Tarsis e tutti i suoi leoncelli ti diranno: vieni tu per far bottino? Hai adunato la tua moltitudine per saccheggiare, per portar via l'argento e l'oro, per pigliare bestiame e beni, per fare un gran bottino?
Ok, quando l'Anticristo invaderà Israele col suo seguito, ecco qui c'è Seba e Dedan, l'Arabia Saudita, che si lamenterà, dirà: cosa stai facendo? Ah. Sei venuto in possessate di tutto? Mm-hmm. Cioè, i mercanti di Tarsis, le nazioni mercanti, come nel Golfo Persico ci sono 7 nazioni, e sono tutte nazioni,
tutti mercanti.
Dubai e tutti quelli, no? Qatar, nazioni ricchissime, uh-huh. si lamenteranno e diranno: oh, cosa, tu Anticristo, cioè, naturalmente lo chiameranno in modo diverso, cosa stai facendo? Sei venuto in possessate di Israele?
Dell'argento e l'oro.
Capito? Lì, a quel tempo lì, sarà più o meno il tempo quando l'America sarà distrutta. Un attacco atomico improvviso, lo vediamo Apocalisse 17 e capitolo 18. E l'America è distrutta, e allora quindi non c'è più l'America a proteggere il re del sud, che è Israele. E allora l'Anticristo la invade, non c'è più l'America a fermarla. La Russia dice: andiamo, e i suoi seguaci dicono: andiamo. Gog e tutto. Altre domande?
No, per adesso no, li lasciamo così. Però Giuliana, manda più domande se ce le hai. Perché è interessante studiare le profezie, a me piace tanto. Quindi inviate domande, fratelli.